Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Apriamo una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend che anticipa una giornata molto importante, 4 febbraio World Cancer Day, e noi oggi vogliamo parlare di ricerca. Vogliamo capire, grazie all'intervento dei nostri ospiti che vi presenterò a breve, come la ricerca si è trasformata in cura in questi ultimi 20 anni. In studio con me il professor Alberto Bardelli, che ringrazio. Professore, buongiorno.
Buongiorno, è un piacere essere qua.
Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino e direttore dell'IFOM, Istituto di Ricerca di Fondazione AIRC a Milano. E in studio abbiamo il piacere di avere il dottor Giorgio Patelli, ricercatore all'IFOM e medico oncologo all'Ospedale Niguarda di Milano. Grazie.
Grazie a lei, Nicoletta.
Grazie. E qua abbiamo una figura del medico ricercatore, dottor Patelli. Prima di entrare, quindi, il medico fa sempre ricerca, ma oggi la figura del medico ricercatore ha un ruolo ben definito e altro rispetto al passato. Rapidamente ci fa un flash: chi è il medico ricercatore oggi? Che parliamo soprattutto di ricerca.
Il medico fa sempre ricerca, però serve un ruolo definito, perché serve tempo per pensare, per disegnare gli studi clinici che poi saranno quelli che permetteranno di fare terapie nuove, ad esempio alle persone ammalate di tumore. E devo dire che Milano e IFOM, AIRC, sono realtà che hanno messo al centro questa figura, dando la possibilità di creare un programma di formazione e poi anche poi un ruolo, penso, nel futuro per poter proseguire una carriera di medico ricercatore.
Professor Bardelli, vengo a lei. Andiamo indietro nel tempo, 2000 posso dire, mappa del genoma umano, e da qui è iniziato, no? Una sorta di rivoluzione.
Eh sì, possiamo proprio dire che negli ultimi 20 anni abbiamo avuto la dimostrazione di come la ricerca si trasforma in cura. Investire in ricerca, come fa AIRC, significa trasformare idee, spesso dei giovani come il dottor Patelli, in cure per il futuro. E partiamo da quegli anni lì, erano gli anni in
cui... Quindi chi ha investito 20 anni fa, ecco, oggi ha contribuito, grazie proprio alla sua donazione, a trovare una cura per una persona che magari non conosce, però questo è straordinario.
È
mi piace
straordinario.
Perché c'è qualche cosa di, no, che tocca il cuore in, no, che in questa donazione. Lei ha citato AIRC, Teleton, la donazione è comunque sostenere la ricerca, è un gesto che unisce cuore, vita, ricerca, impegno.
Sì. Ed è proprio bellissimo immaginare come si può ricondurre quello che una volta era un male oscuro a una malattia che oggi conosciamo per nome e per cognome grazie a questi investimenti. Vi faccio un esempio. Siamo in quegli anni lì, Renato Dulbecco aveva immaginato che si poteva donare all'umanità un qualcosa di importante, che è la mappa del genoma umano. Avuta questa mappa, i ricercatori di tutto il mondo si sono diciamo immediatamente attivati per capire come ci aiutava a comprendere il cancro, e da lì sono arrivate scoperte importantissime. Abbiamo capito quali geni, quando si rompono, noi li chiamiamo oncogeni, causano la malattia, da un male oscuro a una malattia che comprendiamo. Passi avanti,
che ha nome e cognome oggi, e diversi nomi e diversi cognomi.
Assolutamente. E quindi abbiamo la possibilità di fare diagnostica con tecnologie completamente nuove, capire quali sono i geni rotti, quali sono i geni che, quando andiamo a bersagliare con dei farmaci, e da lì è partita tutta la farmacologia personalizzata, abbiamo dei risultati in clinica di cui sentiremo fra un attimo il dottor Patelli, che sono straordinari. Perché è stato possibile questo? Perché alcune volte bisogna avere il coraggio di investire semplicemente nel lasciare liberi i ricercatori di poter scoprire, e sicuramente questo tornerà. E vi faccio un esempio molto pratico. Ci sono circa 30.000 geni nel nostro genoma. Solo una frazione di questi sono coinvolti nel cancro, circa una manciata, un centinaio. Prima non lo sapevamo, non ne avevamo la più pallida idea. Oggi sappiamo che nome hanno. Geni che, diciamo, in clinica ormai li ritroviamo quotidianamente, il gene EGFR, il gene RAS, il gene BRAF. Ecco, piccole alterazioni in questi geni causano la malattia, e intercettare questi geni con nuovi farmaci ha consentito dei traguardi terapeutici prima inimmaginabili. Quindi immaginiamo Renato Dulbecco che da qualche parte oggi si frega le mani dicendo: ecco, quell'investimento lì ha pagato. E immaginiamo tutti quelli che ci hanno creduto, inclusi tantissimi giovani che invito a considerare la ricerca come opportunità per il futuro, hanno potuto, diciamo, trasformare quello che era una malattia davvero incurabile in una malattia che oggi molto spesso è aggredibile e spesso curabile.
Quindi la medicina di precisione, possiamo dire, è figlia, no, di questa mappa che ha messo al lavoro tutti i ricercatori, la mappa del genoma umano che lei ci ha descritto, professore?
Assolutamente, ha avuto almeno tre grosse implicazioni. La prima è la comprensione, dobbiamo sempre capire per poter curare. E abbiamo compreso la mappa e abbiamo capito quali sono i geni che quando rotti. La seconda è la diagnostica. Oggi la diagnostica è cambiata completamente. Una volta era una diagnostica per tessuto, per organo, oggi è una diagnostica molecolare. Sappiamo che non basta solo dire la malattia è partita nel colon, nel seno, nella prostata, ma dobbiamo dargli un nome e un cognome. È una malattia quindi che ha un grado e ha un gene associato. Questo accade in tutte le patologie e oggi ci sono dei farmaci a bersaglio molecolare per tutte le patologie. E il terzo e importantissimo aspetto è stato quello della diagnostica. Oggi la diagnostica è cambiata profondamente, non è solo più basata sul tessuto, per esempio, ma possiamo anche ricostruire la mappa del nostro genoma da un semplice prelievo di sangue, cosa che 20 anni fa era semplicemente inimmaginabile. Investire in tecnologia e in ricerca porta risultati straordinari.
E lei sta investendo in ricerca, dottor Patelli?
Sì, stiamo tutti investendo in ricerca.
Come giovane, il professor Bardelli diceva: io voglio proprio invitare i giovani a fare ricerca. Fare ricerca, non, la ricerca non ha confini, ma si può fare ricerca, buona ricerca, ricerca di qualità anche nel nostro paese. Questa è la dimostrazione e mi piace raccontarlo.
Assolutamente, cioè la capacità attrattiva del nostro paese, che spesso denigriamo, in realtà non va dimenticata, e oggi richiamiamo, grazie al fatto anche che il mondo sta cambiando, richiamiamo in Italia tantissimi giovani brillanti che hanno voglia di fare questo mestiere.
Ecco, io devo dire su questo, proprio una scelta personale, quella di rimanere in Italia, quando è stato il momento di decidere che cosa fare dopo nella formazione, prima c'è la laurea in medicina, poi c'è la specializzazione, nel mio caso è stata oncologia medica, e poi c'è una grande decisione, quindi lavoro in un ospedale, provo a fare invece un percorso di ricerca strutturato, ad esempio con un dottorato di ricerca. Io ho scelto di rimanere in Italia, devo dire grazie alla visione del professor Salvatore Siena, che è, diciamo, è il direttore dell'oncologia di Niguarda, che mi ha invitato a considerare le possibilità su Milano in Italia, e al professor Bardelli che mi ha accolto nel suo laboratorio, dove effettivamente io poi riesco a imparare moltissimo e spero poi anche di restituire.
Continuiamo questa narrazione, no? Questa puntata che è volta proprio a raccontare, a condividere i risultati della ricerca che in questi anni si è trasformata in cura. Il professor Bardelli è partito appunto dalla mappa del genoma umano e oggi diagnosi e terapie sempre più mirate di questo male oscuro, come veniva chiamato. Oggi possiamo dare un nome e un cognome in nomi diversi, perché abbiamo imparato, e ce lo state raccontando, che il tumore che riguarda un organo è in realtà identificato in diverse forme, non c'è più il tumore del colon ma tanti tipi diversi, e la ricerca è riuscita a individuarlo. Questa maggiore chiarezza, maggiore visione data grazie proprio all'impegno della ricerca permette naturalmente cure migliori, e noi ne parliamo subito dopo la pausa.
Obiettivo Salute Weekend.
Bentornati, benvenuti, siamo ritornati insieme in questa nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend. Parliamo di ricerca per raccontare come la ricerca si è trasformata in cura negli ultimi 20 anni, tema che abbiamo scelto in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, che si celebrerà il prossimo martedì 4 febbraio. Andate sul sito del World Cancer Day, leggete la campagna che pone l'attenzione sulla unicità di ogni storia, di ogni diagnosi. Il cancro è più di una semplice diagnosi medica, è una questione profondamente personale. Questo è un po' il messaggio della campagna dei prossimi 2 anni, a sottolineare che dietro ogni diagnosi si cela una storia umana unica, storia di dolore, sofferenza, guarigione, resilienza, amore e altro ancora. Professor Bardelli, riprendiamo il nostro viaggio. Oggi, quando arriva un sospetto diagnostico, come si procede? Che cosa è cambiato rispetto al passato?
Sì, lei ha toccato un tema importantissimo, cioè che oggi sappiamo che ogni tumore è diverso, come ogni persona è diversa. È veramente così. E quindi abbiamo bisogno di fare una diagnostica per ogni singola persona, per ogni singolo tumore. E questo avviene grazie alla tecnologia. Quindi chi ha un sospetto diagnostico oggi viene seguito attraverso un percorso che sentiremo in dettaglio dal dottor Patelli, ma che passa inizialmente da una diagnosi molecolare. Cosa vuol dire? Vuol dire che le ricerche fatte ormai 20 anni fa sul nostro progetto sul nostro genoma hanno portato a una mappa che ci consente oggi, con delle tecnologie che non avevamo neanche immaginato 20 anni fa e che hanno oggi dei costi molto più limitati, di risolvere questa mappa. Quindi si va in ospedale, c'è un prelievo, spesso bioptico o tissutale se c'è una chirurgia, e da questo si ha un'informazione precisa che è regata alla persona. È quello che lei stava dicendo, che è molto importante. Quindi c'è un referto che è personalizzato oggi, perché non si dice più c'è un tumore al polmone, ma c'è un tumore al polmone con queste caratteristiche, un po' come se una persona ha gli occhi azzurri o di un altro colore. C'è un tumore al colon con queste caratteristiche.
È come se fosse un'impronta digitale del tumore.
Perfetto, è come se fosse esattamente un'impronta digitale. E dobbiamo dire forte, ricordare a tutti, che investire in tecnologia vuol dire avanzare e sempre avere dei miglioramenti, perché queste tecnologie ci consentono di usare meno materiale. Immaginate cosa vuol dire fare un prelievo chirurgico bioptico o poter usare un prelievo di sangue al posto per fare la stessa informazione,
come ad esempio la biopsia liquida.
Bravissima, come ad esempio la biopsia liquida, che oggi ci consente di seguire il paziente nel tempo, di monitorare il suo tumore nel tempo, cosa che non potevamo assolutamente fare. E poi sentiamo dal dottor Patelli che cosa significa oggi avuta una diagnosi specifica, personalizzata per ogni singola persona, dobbiamo dimenticarci che c'è la persona al centro, cosa significa e che impatti ha avuto queste scoperte importantissime che sono il risultato del progetto Genoma.
Sostanzialmente un cambiamento importantissimo, come diceva il professor Bardelli, si passa da una prima fase di diagnostica. Ad esempio, ci sono figure professionali dedicate a questa medicina personalizzata verso il paziente che sono completamente cambiate, cioè il patologo adesso è un patologo molecolare, cioè il patologo è colui che è il esperto nel vedere nel prelievo, ad esempio della biopsia, il tipo di cellule presenti e quindi nel fare la diagnosi. Senza il patologo, l'oncologo medico, il chirurgo non può fare nulla.
C'è un raffinato lavoro di squadra.
Ci sono diverse competenze e tutte queste competenze circondano la persona. Quindi una volta che avviene la fase diagnostica, in cui facciamo l'esempio di un tumore del polmone, questo tumore del polmone viene riscontrato essere caratterizzato da una mutazione di EGFR.
Sì.
Il paziente a quel punto dovrà ricevere una comunicazione, quindi c'è un team che deve essere impiegato nella comunicazione, che è l'oncologo ovviamente, che dovrà spiegare le cose da fare, le terapie, anche sulla base di vari fattori. Il tipo di tumore certamente, ma anche
lo stato di salute della persona,
bisogna decidere, quindi la decisione è molto raffinata, è molto raffinata, anche il sesso, in alcune circostanze è diventato importantissimo. E poi c'è tutta una fase invece meno fisica, ma comunque di supporto, legata ai bisogni anche psicologici della persona, perché chiaramente, come citava lei, la diagnosi di tumore viene recepita da ogni persona diversamente, ma comunque è un evento che è difficile.
Traumatico.
Sì, assolutamente.
Per la persona e per la famiglia.
Per la persona e per la famiglia.
Questa qualità di cure, la domanda sorge spontanea, è disponibile per tutti in tutti i centri?
Esistono dei livelli essenziali di assistenza, per cui le prestazioni, adesso parliamo nel tecnico, sì, le prestazioni sono garantite in tutti i centri in tutta Italia. Ci possono essere poi dei centri che investono in maniera
differente. Torniamo alla ricerca su questo, cioè proprio anche la ricerca clinica. Cosa vuol dire? Vuol dire che fare il prossimo passo vuol dire ridurre il tempo che trascorre fra la scoperta e l'applicazione. Questo vuol dire fare ricerca clinica, e cioè tradurre in uno studio clinico l'idea che è arrivata dai ricercatori e farlo nel più breve tempo possibile, cioè limitare questo tempo. L'Italia sta facendo passi significativi e Giorgio stava discutendo di questo, perché c'è una terapia che è disponibile, diciamo, in tutto il territorio nazionale, e poi ci sono degli sviluppi nuovi che sono disponibili nei centri che fanno ricerca clinica. Ecco, su questo è la frontiera sostanzialmente, è dove la ricerca più rapidamente si trasforma in nuove terapie e i pazienti possono partecipare a questi studi. E magari sentiamo da...
Ci sono anche degli studi in corso, no, dove, che termine non so se è corretto, si possono arruolare, no? Si arruolano dei pazienti, sì, che hanno determinate caratteristiche, quindi che partecipano alla ricerca, è corretto?
Assolutamente, prof? Essere partecipi della ricerca vuol dire anche
fare ricerca,
avere l'opportunità di partecipare per l'appunto a questi studi clinici. Alcuni esami sono promossi dall'IFO, ma da tantissimi istituti dell'Archi in Italia, e magari Giorgio ci può anticipare qualche esempio.
Assolutamente. Allora, lo studio clinico è fondamentale perché è il ponte che collega la scoperta, che spesso è una scoperta preclinica, cioè una scoperta del laboratorio, al beneficio che poi potranno avere tutte le persone da un certo momento in poi facendo quel tipo di trattamento. Sì. La finestra in mezzo è una finestra in cui c'è un'incognita, cioè sappiamo che esiste una nuova molecola, ad esempio un nuovo farmaco, sappiamo che questo nuovo farmaco agisce in un determinato meccanismo che potrebbe essere adatto a un determinato tipo di tumore, ma non sappiamo ancora se farlo nella persona possa dare un beneficio. E allora qui si parla di studio clinico. Lo studio clinico spesso è un'opportunità per le persone malate di tumore. Il motivo è che sempre di più arriviamo nella fase clinica con delle molecole veramente molto sviluppate, di cui abbiamo dei dati preliminari molto solidi in termini di sicurezza e di efficacia. Ma è fondamentale perché, oltre a provare il fatto che ad esempio la molecola sia in grado di ridurre il tumore, bisogna anche dimostrare che quella molecola, ad esempio riducendo il tumore, prolunghi la sopravvivenza della persona, guarisca il malato in determinate circostanze.
E garantisca anche una buona qualità di vita.
Tutto questo si fa con la ricerca. Queste ricerche sono in corso in tutto il mondo.
Tutto il mondo per diverse... Cioè,
un suggerimento da oncologo medico è quello per le persone che hanno in questo momento stanno affrontando una fase di malattia in cui necessitano di cure, è di domandare e di fare più visite, non per sfiducia nel confronto ovviamente della clinica, ma perché ogni centro ha degli studi diversi attivi. Quindi l'ospedale di Niguarda ha degli studi di un certo tipo, altri ospedali potrebbero avere degli altri studi. E quindi non c'è nulla di male nel chiedere una seconda opinione.
Si chiede all'oncologo, si chiede al medico di medicina generale, da chi si fa, perché poi quando arriva questa notizia si vogliono avere le cure migliori, ma non si ha la conoscenza e la competenza per creare, non abbiamo una mappa, ecco.
Esistono delle piattaforme, ad esempio sono promosse in Italia soprattutto per il medico, in realtà, cioè in maniera che il medico possa indirizzare il paziente verso un'altra struttura se c'è un trial clinico.
Questa è già un'informazione che possiamo richiedere anche al nostro medico di medicina generale.
Sì,
so che ci sono delle piattaforme, mi dica lei dove io mi sono rivolta a questo centro, mi dica, oppure all'oncologo che incontriamo, possiamo chiedere lecito, anzi fa bene chiedere, mi aggiorni se ci sono per la mia situazione in corso degli studi.
E le devo dire, nella mia esperienza è capitato sia di vedere in ambulatorio persone che provenivano da altre istituzioni, perché nel mio centro c'era uno studio clinico che adatto a quella persona, così come di riferire un paziente in un'altra struttura, e questo riferimento può essere veramente molto rapido perché spesso passa anche da una telefonata.
Ecco, professor Bardelli.
Ma io vorrei chiudere, se siamo vicini alla fase finale, dando un messaggio di grande speranza. Cioè, abbiamo come comunità, e non dobbiamo dimenticarci che la cura per i tumori passa da un processo di collaborazione fra tantissimi ricercatori, medici globalmente distribuiti nel mondo. Ma il messaggio di speranza è questo: se in 20 anni siamo riusciti a portare, forse dovremmo fare un approfondimento su questo, una malattia come il melanoma metastatico, una malattia della cutanea, della pelle, che 20 anni fa era in fase metastatica sostanzialmente una condanna, oggi l'abbiamo trasformata completamente. Ecco, questo è un successo enorme, è solo un esempio.
Ne faccia alcuni altri, perché così chiudiamo anche un po' questa nostra puntata, ricordando, rifacendoci al titolo, come la ricerca si è trasformata in cura, e aggiungiamo, e che cosa sta curando, con quali tipi di tumore approcciati in modo diverso e hanno una prognosi diversa rispetto al passato.
Allora, ripartiamo dal concetto che abbiamo scoperto le cause del tumore, quali geni si alteravano e come fosse possibile sviluppare delle terapie a bersaglio molecolare, medicina di precisione, medicina personalizzata. Usiamo come esempio il tumore della pelle, il melanoma per esempio, il tumore del polmone, sono due ottimi esempi. Ma
dove l'immunoterapia ha avuto un ruolo importantissimo.
Se ce ne parla Giorgio, ma l'accoppiata fra l'immunoterapia e le terapie a bersaglio molecolare. Ma non dobbiamo dimenticarci anche che, per esempio, adesso, oggi, sulla base della diagnosi molecolare di un tumore del retto si può evitare la chirurgia. che è una chirurgia demolitiva per il tumore del retto. Quindi ha cambiato almeno, io farei questi tre esempi velocissimamente: melanoma, sì, polmone e retto.
Bisogna allora partire dal gene che è rotto.
Dottor Patelli, per raccontarci questi successi straordinari, e dovevamo arrivare qui perché dovevamo spiegarli, gli ultimi due minuti proprio li dedichiamo a questi successi, il che vuol dire che sono disponibili, sì, vero? Ci sì, sono.
È così. Ecco. Bisogna partire dal gene che si è rotto. Il gene che si è rotto è una vulnerabilità allo stesso tempo, cioè promuove il tumore ma lo rende anche suscettibile a delle terapie sviluppate contro quella rottura, e quindi esistono queste terapie a bersaglio molecolare. Ad esempio nel melanoma le terapie anti-BRAF, che poi sono BRAF è il gene che è rotto, quindi esistono le terapie anti-BRAF che poi sono complesse, sono delle associazioni spesso di molecole, permettono una regressione del tumore molto rapida, molto duratura, e questo si va ad aggiungere alla possibilità dell'immunoterapia. L'immunoterapia è comunque una terapia bersaglio molecolare, il bersaglio però non è il tumore, è il sistema immunitario. Questa è stata una scoperta che ha cambiato davvero la storia del melanoma, la storia del tumore del polmone, sì, e di tanti altri tumori. Quindi non parlerei di un tumore con speranza e altri senza speranza, piuttosto sulla base delle caratteristiche molecolari e del sistema immunitario l'immunoterapia è in grado di indurre delle remissioni veramente durature, talora complete, e ci sono pazienti che dopo aver ricevuto immunoterapia per una malattia molto avanzata hanno avuto la remissione completa e sono seguiti senza terapia da 5 anni, 10 anni.
Hanno reso la loro malattia cronica.
Esatto. Giusto? Potremmo forse un giorno parlare anche di guarigione, ma siamo molto cauti su questo perché è un fenomeno inosservato, quindi mai osservato prima. Dobbiamo essere cauti, però sì.
Grazie. Io ringrazio il professor Bardelli, ringrazio il dottor Patelli per esserci venuti a trovare, per averci raccontato questi passi avanti, per averci raccontato l'impegno della ricerca, il successo della ricerca e quanto sia importante che ciascuno di noi la sostenga sempre. Ecco, perché la ricerca è di chi la fa, ma di chi la riceve e da chi la sostiene e di chi partecipa. Intanto metteremo naturalmente dei link di riferimento su alcuni aspetti che abbiamo toccato oggi. Vi ringrazio, avanti tutta, saluto e ringrazio Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Buon sabato a voi, un saluto dalla vostra Nico.